Bentornati al nostro corso dedicato a Microsoft Edge. In questa terza puntata daremo un'occhiata a quelle che sono le migliorie che sono state apportate al motore JavaScript in Edge e lo faremo analizzando Chakra, che è il nome del motore JavaScript che Edge sfrutta e che è stato pensato per il web moderno. Prendendo il lavoro che negli anni è stato fatto su Internet Explorer 10 e soprattutto sulla versione 11 e migliorandolo ulteriormente in maniera tale che fosse più orientato agli standard. Il motivo per cui Microsoft ha deciso di sviluppare un nuovo motore JavaScript all'interno di Edge è quello di dargli, soprattutto una caratteristica, cioè quella di dotare il browser di performance che facciano sì che poi, la fluidità che l'utente percepisce utilizzando l'applicazione si rifletta sulla percezione di velocità che l'applicazione stessa offre all'utente. Se noi andiamo a navigare in siti come Facebook, che è molto basato su JavaScript, possiamo apprezzare quanto un browser moderno come Edge, che sfrutta alcune delle funzionalità e dei trucchi che andremo a vedere tra un attimo, ci dia vantaggi rispetto ad un browser che invece non sfrutta questo approccio. Edge ha beneficiato di diversi investimenti in tema di performance, di compatibilità con gli standard più moderni e quindi anche di feature che poi andremo ad analizzare. Partiamo dando un'occhiata al motivo principale che è uno dei motivi principali per cui le performance nei browser moderni sono nettamente migliori quando c'è di mezzo il JavaScript, perché di fatto JavaScript stesso viene ottimizzato. E quindi il motivo per cui JavaScript oggi nei browser moderni è molto più veloce ad essere interpretato è che il codice stesso di fatto viene compilato in maniera tale che, grazie a un sistema che si chiama JITTER, cioè Just in Time Compiler, il codice venga compilato e poi possa essere eseguito in maniera molto più rapida rispetto invece all'approccio che avevano all'inizio i browser, che era quello di interpretare riga per riga il JavaScript. Tra l'altro, questo non rende più lenta l'esecuzione del codice stesso perché tipicamente sfruttano le CPU che oggi abbiamo perfino sui dispositivi di tipo mobile per fare in modo che mentre un pezzo del codice viene interpretato da un processore, l'altro processore eventualmente o gli altri si occupino di fare questa compilazione sostituendo poi in maniera automatica quando è pronto il codice compilato all'interpretazione. Questa operazione però del jitter è abbastanza onerosa, soprattutto quando noi abbiamo a che fare con applicazioni molto complesse, e quindi Edge introduce un nuovo jitter chiamato Simple Jit, che evita di fare ottimizzazioni complesse riducendo il tempo necessario all'esecuzione di istruzioni più semplici. E questo si affianca al full jitter che ottimizza il codice e lo compila per un'esecuzione normale. E quindi questo già è un primo punto da cui partire per avere performance migliori all'interno delle nostre applicazioni. Successivamente, un'altra miglioria che è già introdotto in tal senso è l'accelerazione in hardware del JavaScript, che sfrutta la potenza che ormai i nostri device hanno, perché se noi facciamo mente locale a quanto potente sia un dispositivo di tipo mobile, è nettamente più potente, ha molta più possibilità di calcolo di un PC di qualche anno fa. E quindi Chakra è in grado di eseguire codice in parallelo con i suoi jitter. E questo vale sia che ovviamente Chakra sia all'interno di un browser desktop, sia in scenari mobile, sia in futuro per Edge all'interno di Xbox. Grazie a queste modifiche ci sono quindi delle funzionalità che vengono accelerate in hardware e soprattutto il compilatore fa sì che in alcuni scenari il codice sia molto più veloce. Ad esempio, il compilatore TypeScript, che è un linguaggio che genera JavaScript, è il 30% più veloce grazie a questa modifica perché l'effetto che ha è quello di abbassare la latenza di esecuzione, quindi di incominciare prima a eseguire il codice all'interno della nostra pagina, con il risultato ancora una volta che l'utente ha una percezione che il sito sia molto più rapido e molto più veloce perché di fatto comincia prima a eseguire il codice che lo sviluppatore ha scritto all'interno. Edge, grazie a Chakra, ha anche una funzionalità di code inlining migliore. Cos'è il code inlining? È una tecnica che viene sfruttata comunemente dai compilatori JIT per semplificare il codice. Ad esempio, è una tecnica che chi sviluppa per il .NET Framework con C Sharp conosce bene. Praticamente il compilatore ottimizza il codice che noi scriviamo se siamo in presenza di alcuni scenari dove il codice che noi abbiamo scritto per una questione di leggibilità, magari, o anche di future migliorie, è stato scritto come in questa variante che troviamo nel primo pezzo della slide, dove abbiamo una funzione che di fatto richiama un'altra senza fare niente, e quindi per certi versi la funzione che aggiunge è di fatto il corpo della funzione è di fatto identico in queste due. E quindi il compilatore Chakra, il jitter cosa fa? Capisce che il codice di fatto può essere ottimizzato e quindi nella versione che va a compilare di fatto utilizza questa variante che abbiamo visto, quindi con di fatto una semplificazione che va a fare inlining, cioè va a aggiungere il codice, va a cambiare il codice rispetto a quello che lo sviluppatore ha scritto. Ovviamente a beneficio delle performance Chakra ha un nuovo algoritmo che le migliora fino al 10%, quindi garantendo che la nostra applicazione possa essere più rapida e più performante. Oltre a migliorie all'algoritmo, Chakra introduce una nuova funzionalità di inlining chiamata crossfile, cioè in grado di effettuare l'inlining anche su file non legati tra loro, su contesti diversi, migliorando ulteriormente l'esecuzione del codice perché prende in pratica tutto il JavaScript che compone un'applicazione e lo ottimizza perché così tra l'altro abbiamo diversi benefici anche a livello di occupazione e di consumo di memoria, dato che il codice necessario di fatto viene diminuito. Quindi queste feature poi vanno a essere ulteriormente apprezzabili grazie ad una migliore gestione del garbage collector che rispetto ad Explorer 11, che ha un meccanismo più o meno fatto in questa maniera, dove in pratica il thread in foreground ha tutta la parte di scanning e di mark delle variabili, quindi degli oggetti, in maniera tale che eventualmente poi questi possano essere gestiti dal garbage collector. Con Chakra questo meccanismo è stato ulteriormente migliorato così che il mark e quindi l'analisi possa essere fatta anche dal thread in background con la possibilità di demandare al thread in background tutto questa tipologia di compiti, con il vantaggio che il thread in foreground, che è quello che ovviamente disegna la user interface, non perda frame in scenari dove noi abbiamo molti oggetti allocati e quindi dove è necessario che il thread che disegna la user interface sia sempre responsivo. Quindi queste sono piccole modifiche, alcune delle modifiche, che fanno sì che ovviamente in alcuni tra i test più diffusi che vengono utilizzati per fare benchmark sui browser, Edge risulti sempre più veloce di Internet Explorer di molto. E spesso anche più veloce di tutti gli altri browser. Ovviamente questo non è un'indicazione da utilizzare come metro per capire se un browser è buono piuttosto che no, è semplicemente un dato di fatto, quindi una dimostrazione che ovviamente Edge e quindi Chakra trattano in maniera molto seria il JavaScript, perché se poi alla fine noi andiamo a sviluppare applicazioni web in maniera moderna, gran parte della logica ormai è sul client e quindi è molto importante che il codice venga renderizzato e anche eseguito nel caso di JavaScript nella maniera più performante e migliore possibile. Oltre a queste migliorie dal punto di vista delle performance che vanno per certi versi a ricondursi a funzionalità che sono dietro le quinte, molto interessante è l'avanzamento sul fronte degli standard web. Già Internet Explorer 11 aveva migliorato di gran lunga il supporto per gli standard web. Con Edge noi troviamo alcune nuove API molto diffuse che vengono sfruttate in maniera nativa, che sono web workers, che ci consente di eseguire codice in background, quindi fare in modo che praticamente la nostra applicazione possa eseguire del codice su thread staccati, massimizzando le performance. Poi abbiamo Blob Builder, che è un insieme di API per creare e gestire file direttamente dentro il browser. Webcam e Web Audio API, che sono due API rispettivamente per andare ad accedere ai flussi, agli stream delle webcam e a poter gestire, creare, accedere al microfono nel caso del Web Audio API. E infine i pointer events, che sono delle specifiche pensate per poter gestire in maniera specifica i pointer e con Touch Events per gestire il touch, che sono molto interessanti perché appunto ci consentono di sfruttare al meglio queste funzionalità attraverso degli standard. Noi diamo un'occhiata ad alcune demo e partiamo da questa, che mostra come vengano utilizzati alla fine all'interno del browser i web workers. Si tratta di funzioni che ci consentono di andare a eseguire in background alcune funzionalità. Qui possiamo scegliere, per esempio, un disegno. Possiamo vedere come in realtà abbia fatto in 0,66 secondi 36 milioni di iterazioni per costruire questo. Quando noi clicchiamo, in realtà vengono fatte diverse iterazioni per poter ricostruire questi scenari. Quindi, come potete vedere, il browser che fa tutti questi calcoli all'interno del proprio motore e sfrutta JavaScript, facendo in modo che in pochissimo tempo possano essere fatti milioni di iterazioni, sfruttando appunto anche l'hardware e l'accelerazione e tutte le funzionalità che sono state introdotte da Edge all'interno delle ultime novità di Chakra. Un'altra parte interessante, come abbiamo detto, è quella delle Web API, che ci consentono di andare a accedere all'audio. Qui troviamo un esempio di come poter gestire anche il fatto che il nostro browser supporti o no queste funzionalità, così da avvertire l'utente. Come abbiamo detto, è sempre meglio fare feature detection, cioè capire se il browser ha queste funzionalità, piuttosto che andare a capire qual è il browser che richiede la pagina. Quindi qua possiamo vedere come ci siano alcune demo basate sul JavaScript, dove viene utilizzato tutto ciò che l'API mette a disposizione, così che poi noi possiamo andare a utilizzare diverse funzionalità, come per esempio anche gli stream. Il risultato è che ovviamente possiamo far partire un tono, dove possiamo andare, grazie a questa API, il tono è prodotto direttamente dal browser, ad alzare o abbassare la frequenza, a cambiare la nota. E quindi di fatto possiamo andare a gestire dentro il browser tutta una serie di funzionalità molto interessanti. Come possiamo notare, nel browser stesso, quando vengono sfruttate queste funzionalità, prima di tutto avremmo avuto richiesta da parte del browser. Io avevo già lanciato la demo, ma in uno scenario reale avremmo il browser che chiede l'autorizzazione di utilizzare il microfono, perché in questo scenario viene utilizzato, quindi anche una indicazione nel tab che ci dice che quel tab sta riproducendo l'audio, così da non da poter identificare e bloccare subito eventualmente pagine che dovessero riprodurre audio che non vogliamo ascoltare. In realtà poi le demo legate alle performance, a JavaScript, eccetera, sono tutte riconducibili sempre al sito dev.modern.ie, dentro una sezione che si chiama Test Drive, e io vi invito a dare un'occhiata a tutte queste demo, perché sono molto interessanti e fanno vedere, per esempio, come poter gestire modelli matematici piuttosto che funzionalità anche più avanzate, oltre che nel caso di questi due, proprio dei veri e propri giochi, perché una delle aree che beneficia maggiormente di questi investimenti che sono stati fatti nelle performance sono appunto i giochi all'interno del browser, che possono godere di performance di tutto rispetto. Una delle aree più interessanti del nuovo filone legato agli standard web è quella di ECMAScript 6. ECMAScript, per chi non lo sapesse, è l'insieme di specifiche su cui poi alla fine si basa JavaScript. Per Per diversi anni noi siamo stati in uno stato di stagnazione per certi versi e di fatto abbiamo utilizzato per moltissimi anni ECMAScript 3. Quindi per una quindicina di anni abbiamo utilizzato tutto sommato delle specifiche vecchie. JavaScript è rimasto abbastanza immutato con ECMAScript 5 che è uscito insieme ad HTML5. Abbiamo avuto una serie di nuove funzionalità, ma tutto sommato, negli ultimi 5 anni, dal punto di vista del JavaScript, c'è stato un sostanziale rallentamento. E quindi ECMAScript 6, che è appena stato ratificato a giugno e il prossimo 7, promettono di rendere JavaScript più moderno e più adatto alle necessità di oggi. Ad esempio, come vedremo, alcune di queste funzionalità sono attese da decenni in JavaScript. Per esempio l'uso delle classi, le promise e gli iterators, gli array tipizzati, template string, una serie di API specifiche per poter manipolare in maniera diretta stringhe, oggetti matematici, numeri, oggetti e regular expression, una serie di funzionalità legate a proxy e symbol che sono molto interessanti se andiamo a produrre librerie JavaScript. E le arrow functions che ricordano molto da vicino, ad esempio, le lambda di C Sharp. In generale, tutte queste funzionalità sono ancora in preview all'interno di Edge, e quindi vanno spesso abilitate attraverso about flags. Esistono alcune librerie che si chiamano polyfills che vanno a dare queste funzionalità anche in assenza del supporto all'interno del browser e tipicamente, ad esempio, se voi andate ad utilizzare TypeScript, potete avere il supporto per alcune funzionalità di ECMAScript 6 già oggi nei browser più vecchi. Fermo restando che ECMAScript 6 è nuovo e quindi i browser si devono adattare, è interessante notare come alla fine la build corrente di Edge supporti quasi il 70% delle funzionalità. Così come lo fa Firefox, così come fa Firefox nell'ultima release, è molto più ad esempio di Chrome. E questo ovviamente è molto interessante perché ci dà la possibilità di andare a sfruttare alcune funzionalità che tra un attimo vedremo fin da subito. In realtà qui siamo all'interno di specifiche che sono molto recenti e quindi il supporto all'interno dei browser non è affatto scontato. Ecco perché spesso si usano questi polyfills, che sono appunto delle librerie che fanno sì che se c'è il supporto diretto, il browser sfrutti la modalità nativa, altrimenti ci siano delle funzionalità che emulano quelle specifiche che sono state introdotte. E questo è un approccio che è molto noto a chi ad esempio in passato ha utilizzato librerie come jQuery che appunto fanno da neutralizzatore delle differenze che hanno i vari browser e fanno sì che noi possiamo scrivere il codice una volta e essere certi che funzioni anche in assenza di un supporto diretto. Detto questo, diamo un po' un'occhiata ad ECMAScript 6 con alcune demo. E quindi passiamo a Visual Studio e apriamo la nostra prima demo che è dedicata alle arrow function. Noi siamo abituati a questa sintassi che vediamo qui, se siamo sviluppatori C Sharp, perché di fatto sono delle lambda, cioè sono delle funzioni in linea che vengono eseguite in base all'operatore barra funzione che andiamo a mettere prima. In questo scenario io dichiaro semplicemente un nuovo array in questa maniera. All'interno poi faccio eseguire questa funzione che aggiunge di fatto per ognuno dei numeri, un altro numero, e poi faccio un ciclo che si occupa di fare alcune operazioni. E se il numero è divisibile per 5, lo scrive a video, altrimenti scrive il numero. Lanciando questa nostra applicazione appena creata in Edge, possiamo vedere come in realtà in questa parte qua vada a generare l'output in base ai numeri che abbiamo inserito. Come vedremo nella prossima puntata dedicata ai DevTools, premendo F12 si aprono i tool di debug e una parte molto interessante è appunto il debug del codice JavaScript, per cui se noi andiamo ad aggiornare la pagina, ovviamente possiamo andare a vedere tutta una serie di informazioni, per esempio quelle che vengono scritte dalla console, oltre a poter eventualmente attaccare il debugger e fare in modo che appunto il codice JavaScript possa essere debuggato. Però volevo dare ancora un'occhiata a alcune funzionalità legate a questo, con il DIS implicito all'interno di una nuova classe, di una nuova funzione, di una nuova variabile in realtà che abbiamo creato e al cui interno c'è una classe. E quello che è molto interessante è che ovviamente all'interno del nostro ciclo, dove abbiamo definito un nome e degli amici, possiamo accedere al chiamante. Quindi a ciò che include la nostra funzione, così da poter scrivere a video e poter avere anche un riferimento a una variabile esterna al blocco della nostra array function che abbiamo appunto codificato con questa sintassi. Ancora una volta, se avete sfruttato queste funzionalità con C Sharp, non vi sembreranno nulla di particolarmente nuovo. Proseguiamo dando un'occhiata ad una delle funzionalità più attese, che è appunto quella dedicata alle classi. Questo è il codice a cui noi siamo tipicamente abituati in JavaScript prima di ECMAScript 6, perché di fatto non c'è supporto per le classi e quindi per creare una classe si usa il trucco di fare una funzione con all'interno altre funzioni e utilizzare i prototype per poter creare di fatto delle funzioni che possano essere invocate, e ritornando l'istanza stessa, così che poi quando noi andiamo a scrivere codice tipo questo a video abbiamo sono un leone legacy. Quindi se noi andiamo a eseguire questo codice dentro il nostro browser possiamo vedere come in realtà l'output venga fatto in maniera corretta, ma è molto più interessante dare un'occhiata a come funzionino le classi in ECMAScript 6. E quindi come possiamo vedere c'è una nuova keyword class. Se voi avete mai scritto codice utilizzando TypeScript è molto simile, perché in realtà TypeScript già implementa alcune delle specifiche di ECMAScript 6 e 7 oggi. E quindi abbiamo il costruttore per poter creare appunto un costruttore. Viene creata implicitamente una proprietà, se non ci serve, semplicemente anteponendo this al nome della proprietà e poi dandogli il valore che viene passato, e poi possiamo ovviamente andare a creare un normale metodo, una funzione in questa maniera. Chiaramente ciò che rende interessante questo codice è il fatto che noi possiamo sfruttare anche l'ereditarietà, e quindi grazie alla keyword extends possiamo andare ad estendere una classe base con una nostra. Ad esempio qui nel costruttore vado ad invocare il costruttore aggiungendo una stringa ulteriore. E poi istanzio le classi in maniera normale e chiamo i loro metodi, e il risultato è che ovviamente nel primo caso sono un leone moderno, nel secondo avrò scritto sono un leone moderno esteso, perché di fatto questa chiamata viene fatta istanziando questo tipo e quindi otteniamo un output che è ovviamente stato generato partendo da questa istanza, e grazie ovviamente al fatto che questa classe eredita da quest'altra base viene invocato il suo metodo base che scrive a video il valore che però nel costruttore noi abbiamo alterato. Quindi anche le classi sono molto interessanti perché aggiungono questa funzionalità che storicamente mancava a JavaScript. E poi continuiamo con i string literals, che sono praticamente la possibilità di poter, ad esempio, scrivere su più righe una stringa. E quindi ciò è possibile però solo utilizzando questo carattere in luogo del carattere dell'apice, il doppio apice a cui siamo abituati. È molto interessante l'interpolazione di stringhe che, per esempio, C Sharp 6 ha appena introdotto con una sintassi un po' diversa, che ci consente di poter scrivere una stringa in questa maniera. E poi, grazie a questa funzione, string row, fare in modo che vengano applicati. String row equivale un po' a string.format per certi versi del .NET Framework. Ciò che avviene a video è che ovviamente quando andiamo a renderizzare questa nostra applicazione, al posto dei segnaposti nominali viene proprio salvato il valore che noi abbiamo specificato dentro le variabili. Quindi se noi andiamo a cambiare il valore, ovviamente l'effetto che otteniamo a video è che in automatico viene mostrato. E questo rende molto più interessante creare stringhe con dei placeholder e lo rende molto più pratico. Per ragioni di sicurezza, questa funzionalità non è abilitata direttamente, cioè se io dovessi rimuovere string row, e salvare, l'effetto che ottengo è che ovviamente essendo passato ad una funzione continuerebbe ad andare, ma altrimenti l'effetto che otterrei è quello di non visualizzare a video il valore. Quindi occhio che ovviamente stringrow è necessario per esplicitare il fatto che voi vogliate che venga interpretato. Continuiamo ancora dando un'occhiata in realtà a questa demo degli iterator. Queste sono delle funzioni, infatti, come potete vedere, Visual Studio non le riconosce perché la sintassi è un po' è molto nuova, dove praticamente noi andiamo a generare una funzione che ha un ciclo che va a creare la nostra routine con un ciclo di fatto che continua sempre, e grazie a yield noi andiamo a restituire automaticamente all'interno di questa nostra variabile una collection di elementi. Questa sintassi è già nota a chi sviluppa in C Sharp. E poi facendo un ciclo dove la sintassi, come si può vedere, è differente perché in realtà l'iterator è utilizzato man mano che noi ne abbiamo bisogno, quindi di fatto viene invocato grazie a questo codice e noi andiamo a bloccare a 1000 per questioni di performance e di opportunismo. Dicevo, quando poi andiamo a lanciarla a video, ovviamente noi andiamo a trovare i numeri che sono dati dalla nostra routine in maniera molto rapida e molto veloce perché di fatto sfrutta questa caratteristica nuova degli iterators che ci consentono di eseguire codice iterativo in maniera più ottimizzata. Sempre da questo punto di vista ci sono delle novità legate a MapSet, che sono due classi particolari, dove set è praticamente una classe dove possiamo avere valori di qualsiasi tipo, ma devono essere univoci, e map invece è un semplice contenitore chiave valore, dove i valori delle chiavi e del valore possono essere sia tipi primitivi che reference ad oggetti. E quindi ovviamente questa demo è un po' più complessa, ma ci fa capire come poi queste funzionalità possano essere utilizzate per semplificare alcuni scenari dove magari oggi ci appoggiavamo ad array o a classi custom. Tant'è vero che abbiamo anche delle classi particolari che si chiamano weak maps, dove la chiave deve essere un oggetto e il valore un arbitrario, e la chiave una weak reference, così che di fatto poi il garbage collector si possa comportare in maniera diversa, togliendo dalla memoria eventualmente quella particolare istanza. Quindi ciò rende molto interessante l'uso di JavaScript. E finiamo con una delle funzionalità più attese insieme all'uso delle classi, che è appunto quella delle promise, insieme all'uso dei parametri di default che ci consente di scrivere codice tipo questo. Anche queste caratteristiche sono mutuate da linguaggi come C Sharp e Java. Che cos'è una promise? È la rappresentazione di un valore che potrebbe essere restituito da una funzione in un certo futuro. Servono soprattutto per la programmazione asincrona. Restituendo una promise, di fatto io posso andare a definire una istruzione che viene eseguita in un secondo momento. Quindi questo mi consente di scrivere codice come questo che ho specificato qua. Essendo una promise, ho la possibilità di aggiungere una funzione then, una funzione catch, che mi consente di eseguire del codice e eventualmente intercettare un errore. E quello che è molto interessante di questo approccio è che ovviamente è asincrono, quindi noi abbiamo anche un'altra parte della demo, come possiamo vedere fa una parte prima, dopodiché esegue la nostra, la rilancio così che sia possibile vedere come effettivamente questo poi esegua con i vari timeout di un secondo e di due, e poi scriva video, e quindi come il codice di fatto sia asincrono. Questo però ci consente di scrivere codice sincrono, che è utilizzato per esempio Link all'interno del .NET Framework con le Lambda, sa che la programmazione in questa maniera, quindi utilizzando un approccio che è chiamato Fluent Programming, è molto interessante perché il codice è molto più leggibile e non dobbiamo impazzire all'interno dei callback, che è quello che invece faremmo con una programmazione classica. Ad esempio, qui abbiamo creato una chiamata sincrona utilizzando XML HTTP request basata appunto sul concetto di promise. Quindi andiamo a creare delle istanze dei nostri oggetti, intercettiamo degli eventi e quello che è interessante è che poi andiamo a utilizzare le due funzioni che una promise deve fornire come prototype, diciamo, per avere il resolve, cioè la chiamata che va a buon fine, e il reject, che è la chiamata che invece non va a buon fine, per fare in modo che possiamo segnalare alla promise lo stato. Quello che è molto interessante di questo approccio è che quindi io posso scrivere questo codice dicendo richiama questa funzione. Richiama questa pagina online attraverso XML HTTP request. Per motivi di cross-site scripting, questa funzione fallirà e quindi ovviamente noi possiamo andare a scrivere del codice che gestisce eventualmente questi stati e poi lo scrive a video. Quello che andiamo a vedere a video è che prova a chiamare. In realtà questa chiamata ok non vuol dire che la chiamata è andata a buon fine, ma che ha eseguito la chiamata. In realtà la chiamata non va a buon fine, c'è un reject, e quindi poi scrive a video errore nella chiamata, che è l'output che noi ci aspettiamo. Tutte queste chiamate sono scritte in maniera sincrona, ma di fatto poi sono eseguite in maniera asincrona dal browser, che si occuperà di andare a ovviamente fare in modo che la nostra applicazione non blocchi la user interface, perché di fatto queste chiamate sono gestite in maniera asincrona. Per quanto riguarda la parte dedicata a JavaScript, ci fermiamo qui. Io vi do appuntamento alla prossima puntata dove invece tratteremo i DevTools e quindi daremo un'occhiata ai tool di sviluppo che Edge integra per fare in modo che sia più semplice sviluppare applicazioni web.